שוב כתבי בעל הסולם עמוד 700
בעל הסולם
ירד חפי ובית למטה שורה לצאת דבר המתחיל אומר לך
קבלה פרלו סודנטה
קטע מתחילה או בדבר זה
רב דיצ'י questa inizia scusate non stanno traducendo ti dirò in generale che colui che torna dall'amore è colui che arriva alla meta della creazione, dell'adesione, cioè al più alto dei gradi. E la persona che è pronta per il peccato si trova sul fondo della scala, che sono due punti più lontani da tutta la realtà. Rav dice, leggi in modo normale, non ci raccontare così. Non cantarci una canzone, per favore. Bisogna spiegare la lingua del pentimento e bisogna che si chiami il linguaggio della perfezione. Però bisogna spiegare che tutto è preparato in precedenza e ognuna delle anime si trova in tutta la sua illuminazione, il suo bene e la sua eternità. Ma solo per via del pane della vergogna è uscita all'anima i segreti della restrizione, fino a che si riveste in questo corpo impuro, e unicamente con questa forza possa tornare alla sua radice prima della restrizione, e la sua ricompensa è tutta nelle sue mani, per via di questo processo terribile che ha passato. Tutta la santità della vergogna autentica è diventata così per via del pane della vergogna e si trasforma in base di dazione tutta la ricezione per dare l'equivalenza di forma con il creatore e per questo comprenderai che se la discesa è per l'ascesa si considera salita e non discesa e la discesa stessa è una salita perché la lettera della preghiera stessa si riempie di abbondanza e in una preghiera breve si accorcerà l'abbondanza perché mancheranno lettere e così hanno detto i nostri saggi che se Israele non avesse peccato avremmo avuto soltanto il libro della Torah e il libro dello Shoah unicamente. Rav dice che la discesa è la rivelazione di nuovi vasi e sitra achra, cioè desideri corrotti, che senza di questi, cioè senza prendere questi vasi, non avremo nulla con cui conseguire il prossimo grado, cioè questa discesa è più importante dell'ascesa, perché senza la discesa non avremo motivo per avere l'ascesa ed elevare il man e arrivare al fatto che la discesa che correggiamo si trasforma in salita. Per questo, come lui scrive nella parola dell'esilio, rispetto alla salvezza ci manca unicamente la rivelazione del creatore, perché tutti i vasi dell'esilio ci sono, si trovano e manca solo la luce superiore per sistemarli. A cosa somiglia questo? A un grande ricco che aveva un unico figlio. È arrivato il giorno che il ricco doveva viaggiare a grandi distanze per molti anni e aveva paura questo figlio ricco che suo figlio disperdesse la sua fortuna in qualcosa di cattivo. E allora ha cambiato tutto il suo patrimonio in pietre preziose e oro e ha costruito una grande caverna sottoterra e ha riempito lì tutto dell'oro, delle pietre buone e lì anche ha messo suo figlio e ha chiamato i suoi schiavi fedeli e gli ha detto che si prendano cura del fatto che suo figlio non esca dalla, dalla prigione della cella fino a che suo figlio non raggiunga 20 anni. Rav dice, è un po' alla rovescia di quello che diciamo noi, perché il mondo spirituale non è una cantina, è molto ampio, non è una caverna. Solo che noi non lo vediamo, perché? Perché non è rivelato, e questo mondo che è così piccolo rispetto al mondo spirituale ci sembra un grande mondo. Sì, e ogni giorno gli porterete giù da mangiare e da bere, ma in nessun modo gli darete fuoco o candele, e che controllate tutte le pareti in modo che non entri nella luce del sole, e per la sua salute lo porterete fuori ogni giorno per un'ora e lo farete passeggiare con voi nella parte esterna della città, ma non mettete attenzione perché non scappi via, e quando avrà 20 anni da quello che vende le candele dagliela, apri una finestra e lascialo uscire, e la lamentela del figlio era senza fine, e quando passeggiava di fuori vedeva che tutti i giovani mangiavano e bevevano ed erano felici, e lui nella città doveva tornare nella caverna, e senza nessun tempo determinato loro erano così e lui invece era in un carcere, e nei momenti di luce di lui erano veramente pochi, e se lui provava di scappare via lo picchiavano senza misericordia, e lui si deprime molto di più quando lui ascolta che è stato proprio suo padre a dargli tutta questa sofferenza, e loro, perché le guardie sono gli schiavi di suo padre che compievano i suoi ordini, e chiaramente lui pensa che suo padre è il crudele più grande di tutti i crudeli precedenti, perché chi può pensare una cosa di questo genere? E il giorno in cui ha avuto 20 anni, gli schiavi che facevano di guardia gli hanno dato una candela, e lui l'ha presa, il ragazzo, e ha cominciato a guardarsi intorno, e che cos'è che ha visto? Sacchi pieni d'oro e tutti i grandissimi poteri dei re, e unicamente allora ha compreso suo padre che lui è stato un grande pieno di grazia, perché tutta questa cosa in cui si è sforzato era unicamente per lui. Ha capito che i suoi schiavi l'avrebbero lasciato uscire libero dalla sua prigione, e così è uscito dalla sua caverna, e non c'erano più le guardie e non c'erano schiavi crudeli, ma solamente che lui adesso era un uomo ricco ed era al di sopra di tutti i più ricchi della terra. E qui non c'è né rinnovamento né niente. Domanda Rava, fino a qua è chiaro? E qui non c'è nessun rinnovamento e niente, perché si rivela questa questione che un grande ricco è stato così tutti i suoi giorni, ma in accordo a quello che sentiva, lui sentiva un povero indigente che era buttato in un posto profondo per tutti questi giorni, e adesso in un istante si è arricchito di una grande fortuna e si è elevato dal pozzo profondo. Chi può comprendere questa parabola? Colui che capisce che i peccati sono questa caverna profonda, ha una grande attenzione perché non si scappi da questo. E io mi domando se tu lo capisci. E in questo c'è qualcosa di semplice, che questa caverna e queste attenzioni particolari sono in realtà tutte sue virtù e la misericordia del suo padre sopra il figlio, perché altrimenti senza questo non c'era nessuna realtà in nessun modo. Perché farlo diventare ricco come suo padre? Ma i peccati sono peccati veramente e non errori, e non lo obbligano da quelle sue parole, ma prima che torni alla sua fortuna e che domini sulle sue emozioni in tutta la completezza e comprensione, e che poi torna alla sua ricchezza, ha visto che tutto è stata una misericordia di suo padre e non una crudeltà. E bisogna comprendere, Rav dice, anche i peccati, anche le buone azioni, è tutta la stessa cosa, è la stessa caverna, tutto dipende da come lo vedete, se lo vedete come un peccato o come una buona azione. Se io sto in uno stato determinato, che io lo benedico oppure che io lo maledico al creatore.
Le
domande, in accordo alla parabola, nella vita vuol dire che tutto quello che io guardo, Rav dice, perché in accordo a questo tu lo puoi usare, o che stai utilizzando l'oscurità, che è il vantaggio della luce sull'oscurità, e quindi attraverso l'oscurità che tu benedici ti aiuta questa ad avanzare, e che cos'è che gli manca alle persone per avanzare? Oscurità. E che cos'è che gli dà la luce? Che gli dà un'oscurità maggiore, più problemi, e di come uscire da questa oscurità. L'oscurità non è scura, questo è il problema. Qui tuttavia non c'è peccato, non ci sono errori, ma se già esistono, se non sono sformate nelle tue buone azioni, tu non puoi trasformarle in un mondo buono. Tu non riveli un mondo buono fuori dalla caverna, ma è la caverna che ti dà forma al mondo. Domanda, questo è chiaro, ma che durante molti anni che io sono in questa caverna, come dice qua, non ho nessuna possibilità di cambiare in relazione al fatto che io sono nella caverna e me la passo veramente male. Ma dopo molti anni tutto questo, Rav dice, no, indaga perché tuo papà ti ha fatto così male, perché ti ha abbandonato, perché ti ha lasciato in uno stato molto peggiore di quello degli altri, perché tu, che appartieni al popolo di Israele, ti altrimenti soffriresti più di tutti, ma tu è stato dato così perché cominciassi a investigarlo e gli altri ti pressionano. Tutto il mondo in una festa, tu ti trovi meno che gli altri. E non sai come rispondere a questo. Domanda, questi sono reclami di molte persone nella Kabbalah, che ci sono tante sofferenze che noi passiamo perché così in qualche modo un giorno, e Rav dice, ma cosa ti lamenti a fare della Kabbalah, non ti capisco, ma se tu mi dici di che si tratta e di cosa si può comprendere, Rav dice, io non sono una persona religiosa che ti dice così che cosa abbiamo dal creatore. Io sono un cabalista che spiego che tutto dipende dal nostro uso della Kabbalah, e per mezzo di questa noi possiamo aprire il percorso della luce nelle nostre vite. Voi lo aprite, bene, ce l'avrete, se no avrete più oscurità. Questo è tutto. Io come scienziato vi spiego da cosa dipende la vita buona. Io non dico che il creatore è misericordioso. Io faccio tutto il contrario, lui fa tutto il tempo problemi maggiori qua, come il padre con il figlio sulla lettera qui. Domanda, questo è quello che dicono le persone, in modo molto semplice. Rav dice, guarda questo figlio che un giorno, prima che ha viaggiato, un giorno che esce la luce e l'oscurità, lui pensa che 120 giorni sarà in questa oscurità e sarà ogni volta peggiore, perché nella misura in cui cresce vede una differenza maggiore tra lui e chi è fuori. Le persone guardano questo mondo, lei dice che qua c'è chi guida, che ci sono regole, che c'è il creatore, e io non lo voglio conoscere. Quindi Rav dice, ma nessuno ti obbliga, per favore. Domanda, qual è la logica? Perché ordina le cose così? Cosa sono questi anni nella caverna che fanno male e basta, un male puro? Rav dice, al contrario, non potresti ricollegare tutta, riconnettere tutta questa vita e questa amarezza sufficiente come per rivelarla come un vaso. Non avresti il... Cioè, vedi quello che ha fatto suo padre? Non è che semplicemente ha nascosto l'oro e gli ha dato una pensione, come dire. Diciamo 5.000 shekel al mese perché così viva. Non ha fatto questo. Lui gli ha amareggiato la vita, capisci? Quindi è qui la domanda. Se è un padre ricco e vuole che io non spenda, ma allora cosa vuole che faccia rispetto agli altri? Qui ci sono molte domande. Il nostro stato è molto peggiore di quello delle persone normali.
No, ma l'uomo va, te lo maschim,
e non è chiaro, non siete d'accordo? Va bene. Io non capisco queste persone. Io sto un po' sofferto nella mia vita, però non capisco queste persone per mezzo di questo che loro dicono non voglio. E allora sono come bambini piccoli che battono i piedi. Però qua c'è una saggezza profonda, estesa, occulta.
E
così si dice di questa, se no ok, continua a soffrire. Non vuoi? Ok, mi spiace. Con questo non ti disfi di nessun problema. Tu continui e avrai un'altra opportunità. Ok, capisco, ma se no... Dire che cos'è la tua Kabbalah e tutte queste cose? Io mi ricordo che mio zio, che lui ha sofferto molto, che lui ha passato Auschwitz e tutte queste cose, l'Olocausto. Era molto religioso e si è trasformato in laico contro a tutto. Come può essere che io ho passato, dove, quello che è successo, dove sta il creatore? E davanti a me hanno bruciato le persone, diceva direttamente. Non, non l'hanno preso a lui, proprio all'ultimo momento nel forno non l'hanno buttato. Alla camera gas. All'ultimo momento i nazi sono scappati via. È chiaro che dopo di questo io mi immagino come io gli spiegherei a lui cose del genere. Io è una forma molto difficile, da lontano, lontano, lontano posso parlarci, perché lui era molto religioso, sapeva tutto, mi ha raccontato un sacco di cose della Torah. Dopo della guerra si è trasformato in un laico completamente. Io ero giovane, avevo 15 anni, dicevo. E lui era già adulto. Io capisco, lo capisco, lo capisco. Quello che lui ha passato tutto l'Olocausto. Io capisco anche i miei genitori, che anche loro ci sono passati in queste cose dell'Olocausto, sono scappati via.
Non c'è nessun'altra soluzione, dobbiamo innalzarci al di sopra delle nostre sensazioni e capire le regole del mondo. E se non capiamo, allora con questo stiamo permettendo alla sofferenza che avanzi su di noi, per dire che se siamo d'accordo dobbiamo cominciare a capire. E se ti senti un po' male, cominci a giocare, vuoi o non vuoi, allora arriveranno, ma tra poco possono venire sofferenze maggiori, colpi di caldo freddo che non neanche ti puoi immaginare, anche problemi di sicurezza, problemi diversi. Se sarai d'accordo? Sì, sarai d'accordo. Allora, noi dobbiamo addolcire, accelerare la correzione per il contrario, perché non c'è scelta. Noi rimandiamo la comprensione in questo, allora noi stiamo facendo che le sofferenze vengano verso di noi, come ci scrive Bala Sulam, che noi attiriamo le sofferenze. E allora in questo siamo molto d'accordo di compiere con le condizioni. Così è. Continuiamo a leggere. E si deve capire.
La relazione di amore del padre e il suo unico figlio, che dipende dal riconoscimento della pietà del padre sul figlio. In questo, che Lui lo ha messo nella caverna, all'oscurità, e con questo ha fatto, si è preso grande cura, e il figlio vede questa grande pietà di suo padre. Rav dice, se il padre non avesse fatto tutto questo esercizio che il padre gli ha fatto al figlio, il figlio poteva godere di tutto quello che gli ha lasciato? In quale altro modo poteva costruire dentro di noi la perfezione, le condizioni di azione, perché siamo come il creatore? Avanti, dateci un consiglio, date un consiglio al creatore che magari lo accetta. Cosa ridi? Quello che si può fare durante il tempo nella caverna è aprire un pochino la luce, che la persona nella caverna non tutto il tempo riceva solo colpi, ma che lui abbia anche una sensazione, bene, dai, mi sto avvicinando a qualcosa di buono, adesso non sto bene, va bene, ma mi avvicino a qualcosa di buono. Rav dice, che è buono, in forma egoista è buono. Non, cosa non voglio ascoltare? È in forma egoista. Tu hai bisogno di invertire la tua natura, è proibito di darti qualcosa di buono, perché altrimenti tu in seguito ti tranquillizzi al tuo ego e continui. È proibito, capiresti tutto il contrario. Lui tira fuori il figlio un solo giorno a passeggiare perché veda gli altri che buona vita hanno, fino a quanto l'oscurità in cui tu stai lì è un'oscurità rispetto a quello che hanno gli altri, è oscuro. Questa è una pietà di suo padre, è misericordia. Anche Moti vuole rafforzarti, ci sono qua un sacco di saggi. Io difendo gli orbici. Tu hai chiesto un consiglio? Io ce l'ho un consiglio, dice Moti, che nel momento in cui i lavoratori del creatore cominciano uno stato nel quale io voglio la connessione, voglio l'arbut, voglio tutto questo, devono finirla, deve succedere. E non continuare a far così. Rav dice, ti prometto che succede così proprio. Questo si chiama 20 anni. Questo stato si chiama 20 anni. Lior dice adesso, Rav dice, tu lo dici. Tu, capisci? Moti dice, ci sono molti che lo vogliono, ma ci sono molte persone che lo vogliono moltissimo questa cosa. Rav dice, cari miei, voi lo sapete che tutto si rigira in un momento con l'altro. Siete un bambino che grida. E grida che dice che è pronto tutta la vita, ma tu non sai neanche cosa succederà nel prossimo momento, non ti ricorderai neanche di quello che hai detto. Come se un bambino che continua a piangere e poi si mette a ridere in un secondo, è così Lior. Noi dobbiamo arrivare a una rottura e non si può arrivare a questa in un solo colpo, non tolleriamo questo colpo. 20 anni è l'epoca nella quale noi arriviamo alla mancanza corretta. E allora ci si apre, perché così noi non perdiamo le cose. Non rimane altra cosa da fare. Solo che capiate che voi dovete costruire un vaso per sentire il mondo spirituale che è opposto a quello che avete, che l'amore, l'adazione, che l'uscita verso il prossimo, che non sia l'uscita verso il prossimo d'azione e amore, ma è il tuo maggior patrimonio, è il tuo patrimonio maggiore più grande che esiste. Devi arrivare ad uno stato così. Questo esige 20 anni, diciamo così. È una certa altezza dello studio di questo stato, con chi mi trovo, eccetera eccetera. Sì, domanda, cosa vuole dire che io chiedo, che io voglio? Perché noi non possiamo misurare se noi chiediamo che percentuale è. Noi sentiamo che vogliamo, che chiediamo, ma il creatore pensa che noi non chiediamo al 100%. Tutte le mie ossa ti desiderano, dice qua, come scritto. Noi sentiamo che sono tutte le nostre ossa, ma il creatore non sente questo. Rav dice, non c'è il creatore, c'è un sistema. Ma cosa pensate voi? Che siete contro a un essere? A un essere che è lì che ride o che piange? O che sta giocando? È un sistema, è soltanto un sistema, unicamente un sistema. È una forza, due forze? Ricezione ed azione? Due forze che devono arrivare a un equilibrio fra di loro. E questa è la fine della correzione. Basta. E quando questo termina, questo cade. E finisce. Cioè, spiegare che al Creatore che tu hai dei reclami verso di lui, signor giudice, guarda cosa mi fai. È la natura, non ci conviene pensarlo dentro a queste sensazioni. Voi chiedete consigli. Ok. Lebovich, adesso tu che sei intelligente, forza. Domanda. Forse un giorno prima di uscire dalla caverna, Rav dice, non sapete niente. Fino all'ultimo istante non saprai niente. E allora lui accetta che la caverna è qualcosa di cui soffre di più. Oppure Rav dice, all'ultimo momento pensa che sia la morte, lui sente che la morte è meglio che questa vita. In tutti i sensi, e lui maledice fino all'ultimo momento, fino all'ultimo istante, e l'ultimo istante è il momento più oscuro di tutti i 20 anni, che si concentrano tutti lì, in tutto in questo istante si concentra e tutto peggiora. Domanda: su questo si può solo arrivare come qualcosa di egoista? Rav dice, questo si chiama quando il figlio di Davide arriva, quando il Messia arriva, è uno stato che ti sembra l'oscurità assoluta. Questa oscurità assoluta tu la puoi accelerare i tempi, ma tu devi arrivare all'oscurità assoluta però. Non c'è dubbio di questo. Cosa pensi? Che io arriverò con allegria, non so, questo Messia che arriva? No. Tu arrivi in 4 a questo stato, in 4 a 4 zampe ci arrivi, in forma fisica o emozionale. Se in forma fisica hai allungato il tempo e hai sofferto molto fino a che arrivi alla sofferenza spirituale. Se tu ti sei occupato della Kabbalah, hai accelerato i tempi e quindi queste sofferenze sono sofferenze spirituali e non sofferenze fisiche e non sofferenze che ti sofferenze che ti manca l'adesione. Questa è tutta un'altra cosa. Per questo, in forma qualitativa e rapida, arrivi allo stato di sofferenza che ti apre la luce. Domanda. Questo stato di 4 zampe è oscuro perché manca l'adesione, non perché mi sento male, ma solo per questo, perché manca l'adesione. Sì, dice il Rav, perché ti manca l'adesione. Immaginati che, se tu non ti occupi della Kabbalah, quali sofferenze devi passare perché ti manchi l'adesione? Domanda, che cos'è l'adesione? Che il prossimo si senta bene, Rav dice, adesione, che tu unicamente pensi al bene del mondo. Domanda, che io penso al bene del mondo? Rav dice, sì. Capisci cos'è? Domanda, come si può soffrire da questo? Come che ci sia una grande sofferenza perché faccia bene agli altri? Come si può arrivare a questo? Rav dice, abbiamo nel nostro desiderio di ricevere che arriva al limite della sofferenza e abbiamo un meccanismo che rinverte, converte dalla sofferenza propria alla sofferenza generale. Se tu sei disposto, sei capace quindi di identificarti con la sofferenza generale. E questo sorge per il fatto che il desiderio di ricevere si costruisce attraverso la luce, che l'oscurità è un risultato della luce. E allora a partire da questo che tu scopri l'oscurità, lì scopri la luce. Ma sono cose terribili, è uno stato, sono stati che sono molto, non lo so, sono cose che non ci convengono. Lasciate Benzi dire qualche parola. Stiamo leggendo la carta 25, lettera 25. Anche nel Santo Zohar hanno parlato di questo. Dicono che colui che è ricompensato nella Tshuva, nell'appentimento di ritorno, la Santa Shekinah si rivelerà a lui come una madre come una madre pietosa che non ha visto suo figlio per molti giorni, e sono state fatte grandi azioni per potersi vedere, e per questo sono arrivati in grandi pericoli. Alla fine gli è arrivato questa libertà che loro si aspettavano con le lacrime, e loro sono stati ricompensati di vedersi. E allora la madre cade sopra di lui e lo bacia e lo tranquillizza tutta la notte, e gli racconta tutte le brame e i pericoli che sono passati su di lei fino ad oggi, e come lei è stata con lui e non si è mossa mai la Shekinah, ma solo che ha sofferto con lui in tutti i posti. Però lui non ha potuto vederlo, non poteva vederla. Rav dice: in questo è perché tutto quello che si è stato fatto si è fatto in modo come, con misericordia, ma questo non era rivelato. E lui scopre che in realtà il superiore ha sofferto di più dell'inferiore, e sono veramente i gradi di come. Non che il bambino stava malato, era malato, ma quando un bambino è malato i suoi genitori soffrono di più di lui, e questo si chiama il lamento della Shekinah, il lamento di Binah, che è la stessa cosa. Che la persona rivela fino a quanto c'è la sofferenza nel superiore, che lui può rivelare questa sofferenza come un vaso. E allora questo vaso che aveva sofferenza dell'oscurità della Malkut stessa, allora lui prende un'altra oscurità della Binah, che lui, che il superiore ha sentito un lamento, e lui si lamentava per lui perché non gli rimaneva altra opportunità, altro da fare. Come quando si dà un castigo al figlio, e allora si soffre che gli sia dato un castigo, ma non c'è altra alternativa, e tutto è a favore del bambino, e il bambino soffre, ma anche il padre soffre. E questa sofferenza, quando il figlio si corregge, soffre che il padre ha sofferto per lui. E allora noi con questo abbiamo dei vasi aggiuntivi, i vasi del superiore, e così noi ogni volta cresciamo, riceviamo mancanze dal superiore. C'è anche una aviut della luce, un grossore nostro, un grossore della luce, un grossore nostro, spessore, scusa. Sì. E questo è quello che dice lo Zohar, che dice qui a noi: qui sono cresciuti su di noi i ladri e noi ci siamo salvati, e qui ci siamo nascosti in un pozzo profondo, e chi è innocente non comprenderà tutto l'amore e il gradevole piacere che irrompe da tutti questi racconti di consolazione. E prima che si trovassero faccia a faccia sentivano la sofferenza più difficile della morte. Però il segreto di Nega, di una ferita che c'è la Ain alla fine della parola, ma dal momento in cui c'è la consolazione, che questa Ain che al principio Nega si trasforma in Oneg, che è piacere, e questi due punti illuminano unicamente dopo che si trovano in un solo mondo. E allora anche immaginati un padre e un figlio che si sono aspettati uno con l'altro per molti giorni, anche anni, e alla fine si sono incontrati. Però il figlio è muto e sordo e non può divertirsi l'uno con l'altro. Ne risulta che la cosa principale dell'amore è nei piaceri che dà il re. Rav dice: come non perdere tutta la mancanza, tutto il lamento, che non si cancelli per mezzo del riempimento? Come? Dai, dammi una soluzione. Moti, tu e tutti i saggi, datemi la soluzione. Che voi rivelate l'amore, e che questo amore non spegne il lamento che c'era prima, che voi godiate del riempimento del cibo, di tutto quello che c'è, e che questo non si riempie, ma sempre che più e più la luce che entra dentro la mancanza ingrandisce la mancanza nella misura in cui si riempie, e con questo si fa un vaso maggiore anche della luce della mancanza, e tutto si trasforma in un cli maggiore, in una carenza maggiore. E allora più e più, dammi una patente del genere, una, un brevetto del genere. Come io capisco, che l'amore e il riempimento si rivelano giustamente a partire dal lamento e la confusione. Rav dice: come non scompare questo? Allora Asaf dice: il riempimento dipende da, in realtà dal, il riempimento sta dal fatto che non ci sono più dubbi. Rav dice: bene, e allora che vengono i dubbi, che se ne vadano i dubbi? Rav dice: come non si risolve questi dubbi che ci sia una perfezione, una complementazione? Asaf dice: loro rimangono come stanno e io sommo, aggiungo il mio sforzo di vedere attraverso di queste al creatore che gioca con me, che lavora con me, cioè che aiutalo, aiutalo, dice Rav. Lui è nella direzione giusta. Questi dubbi rimangono, la luce che arriva unicamente mi aiuta a costruire me stesso opposto e al di sopra dei dubbi. C'è qualcosa da aggiungere? Io credo che la soluzione è in quello che tu hai detto. Noi dobbiamo includerci nel lamento del pubblico e estendere il cli, come vediamo anche nei congressi, che nella misura in cui noi ci connettiamo più al cli mondiale e ampliamo il nostro cli, noi saliamo e saliamo nello stesso cammino. È lo stesso con il lamento del pubblico e la congregazione di Israele. Noi trasformiamo la congregazione di Israele nel nostro cli, non solamente la connessione interna tra di noi. Io credo che questa è la soluzione, e questo è quello che il creatore vuole. Rav dice: in forma popolare può anche essere corretto quello che dici. Va bene? Sì. Domanda: come c'è perfezione in quello di cui noi parliamo? Come c'è perfezione in questo fatto che i dubbi rimangono? Rav dice: tu sei interessato che rimangano, tu lo vuoi, tu ti prendi cura di questi dubbi. Se tu non hai questa sofferenza dei 20 anni, come vai a godere dopo dei 40 anni? Di cosa godresti? Io mi sentivo nella caverna e ero tanto lamento, avevo tanta sofferenza. Come fai a godere? Domanda: perché manca il meccanismo? Io lo capisco al 100%. Rav dice: perché non c'è luce senza oscurità? Domanda: perché diciamo che c'è oscurità e che questa è la perfezione? Rav dice: il creatore deve costruire un sistema nel quale l'oscurità rimanga da una parte, altrimenti non c'è apprezzamento della luce, l'oscurità deve rimanere. D'altra parte, se l'oscurità rimane, come può esserci il fatto che ci sia perfezione? Sì? Una cosa e la contraria, questa è la domanda. Domanda: spieghiamo che l'oscurità è necessaria per sentire la luce. Rav dice: rimane l'oscurità di disconnessione rispetto alla luce, che è l'adesione. Domanda: la perfezione è qualcosa di nuovo, che è più in là di quello di cui noi possiamo parlare come percezione? Rav dice: sì, corretto. Dagli la coca. Che succede? Domanda:
cosa lo sostiene lì durante 20 anni? Nella grotta? Allora dice: ha delle guardie che non permettono a lui di scappare. Esce un po' a piacere e poi dentro, allora se non
ha...
Scusate, domanda: Lui sa verso dove va, no, unicamente che lui non capisce, lui in un problema maggiore, che il suo padre era un crudele, che non solamente non ha lasciato niente del suo grande patrimonio come si merita essere il figlio del re, ma neanche le ha dato una vita normale come a tutti i figli, come tutti i ragazzi che hanno una vita loro, che non vogliono essere figli del re. Loro non soffrono, loro si gestiscono nel suo livello. Lui soffre di tutto. Perché soffre? Perché ha dubbi del suo padre. Lui ha una connessione col suo padre che tutta la sua vita è terribile per il suo padre. Cominci a sviluppare questa storia. Cosa succede qua? Lui sa che è il figlio del re? No, non lo sa, è piccolo. Il suo padre se n'è andato via e ha lasciato una vita peggiore che la morte, né vivere né morire. Riguardo agli altri, che loro sono persone normali, che godono di quello che hanno. Perché sei seduto qua, poveretto, e la sera e la notte? Sei arrivato la mattina e nel percorso hai mangiato, non si è capito la parola, hai sofferto durante 24 ore, perché? Sei qua? Non è una vita di lamentela. Cosa hai da questo? Tu puoi giustificare il creatore, non vedo che voi siete capaci di farlo, e questo è giustificato. Qual è il problema? Arrivare a uno stato in cui voi cominciate a maledire alla fine e voi cercate di giustificare che questa bifurcazione, questo abisso che c'è tra giustificazione e maledire sia in un modo molto chiaro in ognuno di voi. Domanda: nell'epoca che eravamo nella cantina, c'è un riempimento, che diciamo una caramella che il padre le dà? Esiste una cosa del genere? È una cosa unicamente oscurità. Oscurità. Hanno un chilo di sale, esce al di fuori e vede che gli altri si divertono. Lui non si include da loro, non lo lasciano entrare in una discoteca. Lui solamente guarda come gli altri fanno, prendono, si divertono e ballano. Uomini, donne, tutti si divertono. E lui, poveretto, a lui le aprono gli occhi un poco per vedere i piaceri, ancora lo mettono nella cantina. Questo è un problema maggiore. Questa è una serie di torture. Rav dice: sì, chiaro. In ogni stato possibile, il Creatore ingranda a noi le sofferenze, ingrandisce le sofferenze, ma noi solamente possiamo accelerare i tempi della nostra maturità. In cosa c'è la maturità? Che noi avanziamo per mezzo di lui nella connessione per capirlo a lui, di preparare un vaso per capirlo, che questo è quello che faremo. Che tu nella creazione lo rivelerai, lo capirai, questo è rivelarlo. Cosa si chiama capire il creatore? Rav dice: capire è rivelare il pensiero della creazione, il piano della creazione, il programma. Domanda: cosa da questo? Rav: questo ti permette di aderirti al creatore, che riguardo a come si comporta con te, questo è il pensiero della creazione. Tu devi raggiungere il pensiero della creazione per mezzo tuo. Allora ti fai, ti aderisci a lui. Tu sei aderito alla realtà che esiste al di fuori di Atzmutò, la sua essenza. Domanda, perché succede questo con la sofferenza e il vuoto? Rav, tu hai bisogno di un vaso, un kli. Non hai mancanza, non capisci cos'è un vaso? Domanda, capisco cos'è il kli, ma la mancanza è come che ti disfai? Rav, lui ti dà la mancanza che hai bisogno per raggiungerlo. Questa mancanza giustamente è quella che lui sviluppa in te. La grotta, le candele, quelli che festeggiano fuori, tutte queste cose, il tempo che in modo naturale tu arrivi a uno stato in cui tu acquisisci la mancanza adeguata. Solamente questo manca, al di fuori del vaso non manca niente, soltanto una mancanza. Domanda, allora cosa è questa mancanza riguardo il creatore? Rav, lui tutto il tempo cambia questa mancanza finale. Non può dire che sia finale, non in questo, ma la mancanza di capire al padre, perché questo è quello che io non capisco. Perché hai fatto questo? Perché lui non vede l'altra parte della creazione? Perché il padre, il suo padre costruisce una mancanza così, perché lui non capisce che ha bisogno di tutto questo? Domanda, allora alla fine la meta è capire il padre e arrivare a una mancanza così. Allora qual è la relazione a cui io devo arrivare? Rava, l'amore al prossimo è il vaso attraverso il quale arrivi alla tua, alla connessione col padre. L'amore al prossimo non è amare al prossimo, è acquisire il vaso. Io non amo al prossimo, ma io acquisisco le mie mancanze che sono al di fuori della mia sensazione. Io devo ritornarli a che siano dentro delle mie sensazioni, sono i miei vasi. È come l'articolo della fine dello Zohar, che io sommo tutti i miei organi diluiti e li cuccio al mio corpo. In cosa verso la salita verso il prossimo mi fa rivelare, conoscere il padre? Ora dice, io non posso con i miei vasi, dove sono i miei occhi, dove sono le mie orecchie, dove sono i miei sensi? Non sono dentro di me, io sono in una sensazione animale. E io devo aggiungere tutte le sensazioni che attraverso di questi posso sentire al padre. Orecchie spirituali, occhi spirituali, mani spirituali, tutto questo devo aggiungerli nel momento che io prendo da te i tuoi occhi e da lui, da lui, da lui, io mi aggiungo questo a me stesso per mezzo dell'amore. Questo si chiama che questi vasi si trasformano in vasi con la fine di dare, in vasi spirituali. Qual è l'azione dell'aggiunta? Amore. Chi ama il prossimo? Perché lui dice che odia il prossimo, che lui vuole conoscere il padre. Allora dice, per conoscere il padre, allora io arrivo all'amore verso il prossimo. Per il contrario, no. Qualcuno è arrivato qua per amare il prossimo? Domanda, nel processo di conoscere il padre ci sono nelle pietre che segnalano il percorso che io comincio a conoscere? Ci sono segnali così? Rav dice, ci sono segnali così in un percorso prima della scala, in l'Olishma. Domanda, qual è la prima segnale? Rav, che tu a volte ricevi una sensazione, ma come che una sensazione che tu in qualche modo cominci a sentire, non è una sensazione, diciamo, come una cosa così, cominci a sentire che c'è una supervisione che arriva a te e si riveste in te e attraverso di te, senti un po' di più, senti un po' di più di sopra, al di sopra del tuo ego. Sono le luci circostanti, così si chiamano. Sì? Domanda. Io mi sono iscritto al gioco e cominciamo. La spiegazione della mancanza si deve creare, non si può saltare delle fasi. Dipende da te. Se tu sei sotto i colpi e se aspetti a che queste mancanze si stabiliscano correttamente o che tu aiuti perché questa mancanza si stabilisca. Domanda fisico-psicologico, non chiedo questo, ma tante volte noi diciamo dammi un'altra, un brevetto, un altro brevetto non c'è, tu hai bisogno di mancanza, punto. Nella misura in cui tu approfondisci in stabilire la tua mancanza, guadagni e risparmi colpi. Domanda, io non ho la soluzione ma non è la mia responsabilità, lui deve dare la soluzione. Adesso ti dirò, diciamo, tu sei una testa dura, sei ostinato, non ti piace andare a scuola, hai ricevuto colpi a casa tua, a volte, dice il ragazzo, a volte, è un peccato. Come risparmieresti i colpi? Non potevi, perché nel momento che ti trovi nella capacità di fuggire dalla scuola senti un piacere e fuggi. Nel momento che tu ricevi un colpo soffri, non puoi connettere uno con l'altro, non puoi. Come si fa? Ti dicono, perché non capisci che hai ricevuto colpi? Ma perché non fai lo stesso? Questo è quello che dicono un criminale, un delinquente, certo, Niv, hai rubato, ti hanno messo in galera, sei uscito, cosa è successo dopo? Ancora hai rubato, perché? Chiedelo a lui, perché non connetti una cosa con l'altra. Il giudice è colpevole, ora dice, ha sentito questo da me, penso, il giudice ha la colpa perché lui ha dovuto dare un castigo perché io non tornerò a rubare, ma se io torno a rubare devono mettere il giudice in galera, questo è certo. Allora qual è il problema? Senti, con pazienza ti conviene sentire, se no vai ancora in galera. Allora il problema è connettere questi stati, sofferenze e piaceri non sono connessi insieme, perché questo che io non vado alla lezione e mi scappo, quando ricevo colpi questo che mio papà e mia mamma, che io non ho fatto i compiti, per quello mi picchiano tutto il tempo invece di farlo. Noi abbiamo istituito una società di un terzo fattore che connette tra tutti e due stati e che mi dica cosa conviene studiare. Nel momento che io gioco con la palla e mi danno l'esempio, nel momento che io ricevo colpi che mi diranno, capisci, ed è per questo. Se io mi trovo una società che possono nel momento del piacere portarmi questo avvertimento dei colpi, tra tutte e due io non farò. Abbiamo bisogno per questo un ambiente, una società che sia come un luogo dove c'è la memoria, diciamo, che da lì loro sono la fonte, che saremo come dei piccoli bambini senza un ambiente che costruiamo. Abbiamo bisogno di un ambiente corretto, noi tutto il tempo sbaglieremo. Guardate cosa sta facendo l'umanità. Non è una sorpresa che tutto il tempo entrano negli stessi problemi, che la natura sempre uguale, non sanno connettere una cosa con l'altra. Determiniamo e diciamo cosa succede. Si può costruire un ambiente. Guarda le cose, adesso non entrano in causa le persone, cosa hanno fatto, i piccoli furti, non hanno l'influenza dell'ambiente. Noi non costruiamo un ambiente delle influenze in un modo che ci sostenga, e senza di questo siamo come dei piccoli bambini. Io non vedo niente quando ho piacere, non sono capace. Sì? Domanda, questo è molto logico. La dice, non è logico, sono le religioni del mondo. Le persone che mettono le leggi, che leggi, dice Rav? Domanda, le leggi che devono passare sofferenze per avere piacere, questo lo ha fatto il creatore, non l'uomo. Diciamo che manca qui una critica, perché lui ha bisogno di una cosa più gradevole, perché non fa che dal bene arriviamo alla spiritualità, perché manca il male. Cambia il tuo piacere per un altro piacere, questo è quello che la società deve dare. Noi dobbiamo parlare unicamente riguardo una parte che la società ti avverte, dall'altra parte che la società ti deve fare di godere di un altro tipo di piacere. Non parliamo, anche questo ti deve dare la società.
Questo si deve avvertire tutto il tempo, non giocare tutto il tempo con la palla e qualche volta darti piacere. E allora per questo faremo questo gioco insieme. Allora parliamo già di qualcosa di più gradevole, raddolciamolo ancora. E se lo fai con noi, allora se tu lo fai con me, allora non giocherò con voi e basta. Cioè, quindi tutta la vita si diventa buona, diventa tranquilla. Qual è il problema? Allora, non potete obbligarvi da soli, bambini. Noi, non so, porteremo lì ore a quell'altro che vi sistemerà. Così manca di fare, perché altrimenti senza questo l'umanità è condannata a problemi terribili. Domanda, cosa succede alla fine della storia? Cioè, dopo cosa succede? Abbiamo letto questa storia che la persona era in sofferenza e ha acquisito, Rav dice, ha acquisito una grande mancanza di tutto questo, del fatto che lui ha maledetto suo padre per 20 anni, non sapeva che fare, non sapeva come risolvere un problema, aveva una grande mancanza per questo, per capire perché suo padre l'ha fatto, non una mancanza di avere un piacere da quello che c'era fuori, ma la cosa principale era perché il padre che ama e che vuole tanto di tutto per lui, perché lo ha lasciato in quel modo, in modo peggiore che tutte le persone del mondo. Domanda, io ti domando cosa succede dopo, quando continua il piacere? Rav dice no, quando lui ha preparato il vaso adeguato, desiderato per la rivelazione, che lui stava in una grande oscurità e non sapeva niente, né in mente né in emozione, di come risolvere il problema e giustificare il padre, e lui non è capace di comprendere tutte queste cose, cosa succede? Gli arriva una mancanza di questo genere, gli arriva la rivelazione. Domanda, io ti sto domandando cosa succede, cioè lui ingrandisce questa rivelazione, cioè sua sofferenza, cosa succede dopo, ti sto chiedendo. Rav dice no, non gli arriva la sofferenza da lì in avanti, lui è in un incremento di piacere. Domanda, si può dire che questo è una sofferenza che è arrivato fino al Maxom e poi dopo c'è solo piacere? Rav dice, dopo del Maxom c'è sofferenza di amore, fino a quanto io posso esprimere il mio amore. questo è già un grossore differente. Simoti domanda: io credo che gli eroi di questa storia non abbiamo parlato, noi abbiamo parlato solo delle guardie del re che non gli permettono di fuggire. Cos'è la cosa più importante? Queste guardie, chi li produce? Rav dice: sono angeli, Malachim. Malachim, angeli, non sono persone. Domanda: chiaro che sono forze, però il creatore le fa più forti e le fa più deboli? Rav dice: no, sono le forze della natura che secondo la necessità agiscono. Dagli dietro alla persona che c'è dietro di te. Buongiorno Rav, una domanda. C'è una frase famosa che dice che non mettere l'ostacolo davanti al cieco perché cadrà con questo. Rav dice: questo si dice su di voi, non sul creatore. Il creatore mette gli ostacoli davanti a tutti i ciechi, ma siete voi che non dovete farlo. Lui ti ha rubato tutta la tua vita e tu gli dici non rubare. Cioè, scusate, lui ti ha rubato tutta la tua vita e ti dice a te non rubare. Un'altra domanda? È come un padre che cerca di insegnare la qualità della dazione. Come si può insegnare la qualità del dare, dell'amore, attraverso la crudeltà? Rav dice: come si può insegnare senza che ci sia una mancanza per questo? Il nostro problema è che noi vogliamo insegnare questo amore a qualcuno che non gli importa dell'amore. Io non posso insegnarti come amerai il tuo vicino, cioè allontanati da me, non c'è una mancanza, mi diresti di andarmene via. Però se c'è un padre e un figlio e il figlio soffre molto e sta al limite dell'odio verso il padre, che il padre lo porta ad uno stato del genere, che lui tanto soffre di suo padre fino a che non capisce perché deve soffrire così tanto, e lui comincia a stare odiando suo padre, allora comincia a comprendere che cos'è l'amore. Senza di questo non è capace di capirlo, non c'è alternativa. Dobbiamo stare tutto il tempo in una mancanza prima del riempimento, che la mancanza sia nello stesso modo del riempimento. Domanda: allora si può dire che l'odio costruisce il vaso? Rav dice: sì, chiaro.